Collateral IT. Interviste ai nostri infiltrati fra la gente normale.
Cari amici informatici e cugini infiltrati, ben trovati in questa seconda puntata di Collateral IT. Come state? Come la va? Ormai vi ho abituati troppo bene con le uscite delle puntate, ne faccio troppe e mi sa che qua dobbiamo tagliare un po', Come avrete notato, nella seconda puntata, che poi era la prima perché si parte da zero, abbiamo avuto Frecate Alfredino e alcuni di voi giustamente mi hanno detto «Ma Silvio, scusa, avevi detto che ci portavi Daniele Fabbri, non si fa così, porco due!» E ci avete ragione, ma la vita è un gran pezzo di materia fecale. Detto ciò, vi risparmio il pippone su cos'è questo format, perché ve lo andate ad ascoltare nelle puntate precedenti, e andiamo dritti al punto, come diceva Rocco, anche se lui aggiungeva una G. Il nostro ospite di oggi è un fermo sostenitore dell'Altissimo, tanto da spronare lui e tutta la sua fattoria a fare di meglio ogni giorno di più. Wikipedia dice che è un comico, sceneggiatore e fumettista italiano. Io dico che è semplicemente il più grande dei grandi. Signore e signori, Daniele Fabbri!
Salve, salve. Chi è che ha protestato perché voleva avere me in puntata? Soprattutto se invece di protestare, visto che la roba vi arriva a casa gratis, magari smadonnate, però poi ringraziate la Madonna ogni tanto che vi arrivano le cose e poi vedrete che io arrivo, vedete che sono arrivato, quindi non ve lamentate nella vita. Ci sono già tanti problemi. Smadonnate e poi rilassatevi.
Giusto, poi in un gruppo di informatici questo consiglio funziona benissimo e te lo posso assicurare, ma oltretutto lo saprai. Innanzitutto facciamo, sai, i classici convenevoli tipo quelli di Tinder o meglio ancora Grindr, che mi hanno detto che funziona allo stesso modo. Come va? Tutto a posto? Insomma, queste cose qua. Come la va? Come la vedi? Come stai vivendo questo liberi tutti che hanno dato?
Ma io in realtà sto facendo finta che non sia vero ancora per qualche giorno, perché se ricomincio a fare una vita normale e poi fra 2 settimane ci dobbiamo richiudere tutti, io ci soffro tanto, quindi preferisco continuare a stare abbastanza rinchiuso dentro casa, così se poi fra 2 settimane va tutto bene, allora ricomincio a uscire anche io. Se no, io non ho subito la transizione da una parte all'altra e non ho quindi subito la marcia indietro. Io di solito sono fatto così, prendo molte precauzioni prima di fare le cose, non so se mi spiego.
Certo, no, poi parli con uno che abita a Milano, quindi insomma, io sono uscito un paio di volte, però anche meno, se ne può fare a meno, diciamo. Allora, ciancio alle bande, andiamo con ordine. La prima domanda è molto semplice. Daniele, chi sei, che fai, che vuoi?
Io che cazzo ne so che voglio? Sei tu che mi hai invitato qui. Io stavo tanto bene a farmi i cazzi miei, mi sono appena scaricato FIFA 2020, che ancora non avevo mai giocato sulla PlayStation 4, cioè... sei tu che mi hai chiamato, stiamo chiamando gente che faceva informatica nel mio podcast, ti va anche se sei un comico, se ormai non te ne occupi più, però ti va di venire da ex informatico, quindi non capisco perché queste cose te le debba spiegare io.
No, facciamo che ci dici un po' chi sei e che fai allora, va?
Allora, mi chiamo Daniele, ho 37 anni, sono un comico satirico, mi occupo principalmente di stand-up comedy, che è una forma di comicità che punta principalmente sul monologo, quindi una delle varie tipi di performance artistiche e comiche che in realtà la televisione ha abbastanza marginalizzato negli ultimi 20 anni. Nel mio specifico poi mi occupo anche di comicità satirica e dedico particolare attenzione al campo religioso, e oltretutto mi occupo anche di fumetti. Io sono uno sceneggiatore di fumetti e sempre fumetti comici satirici. Lavoro principalmente insieme a Stefano Antonucci, che è il mio socio storico nel campo fumettistico, e abbiamo pubblicato insieme svariate cose. Tra cui posso nominare Quando c'era lui, che è un fumetto che parla del ritorno del duce ai giorni nostri, e posso nominare anche Il timido anticristo, che è il primo libro che abbiamo pubblicato con Feltrinelli. È il primo libro in cui abbiamo provato a fare un esperimento, cioè trasportare un monologo di stand-up comedy che si chiamava sempre Il timido anticristo che parla di religione, di famiglia, è praticamente la mia autobiografia religiosa, trasportare la stand-up comedy al fumetto. E questo è, diciamo, l'altro libro che più o meno dà un taglio nello spiegare di che cosa mi occupo nella vita, oltre a giocare a FIFA 20.
Bene, per tutti i cattolici all'ascolto, io posso dire una cosa. Ho fatto leggere Il timido anticristo a mia nonna, fervente cattolica. Mi ha detto che è il libro, diciamo, non in linea con il cattolicesimo, meno blasfemo che ci sia. Ti giuro, io ci sono, ma ci sono anche rimasto male, perché magari le volevo fare un dispetto, sai, ogni tanto il dispetto a nonna, però cioè, ci sono rimasto male davvero. Poi ovviamente l'avevo già letto, però vabbè,
allora o te l'ha fatto lei il dispetto, nel senso che non ti voleva dare soddisfazione, magari quel libro gli è piaciuto però ti ha detto ma non mi ha fatto niente. Però in realtà ti devo dire, io sono seguito da un sacco di cattolici. E normalmente, cioè, mi è capitato un sacco di volte che gente credente mi dicesse: io sono credente, ma comunque mi fai un sacco ridere. Gente credente che dice, a parte gente credente, dice: io credo in Dio, però ogni tanto bestemmio anche. Bene. Nel senso che parlare di religione in realtà è una cosa molto riduttiva, perché io tutto quello che dico quando si parla di religione, quando io parlo di religione, normalmente non lo dico cercando di essere offensivo apposta, cioè io non ragiono quando faccio satira sulla religione per dire, non è che faccio le cose per fare incazzare i credenti, io lo faccio per far divertire i non credenti. Se poi ci sono credenti che si arrabbiano è un effetto collaterale, ma la cosa che io ho sempre notato, ed è giusto e normale che sia così, che non necessariamente uno perché crede in Dio non abbia la capacità di non farsi offendere dalle cose che sono contrarie alle sue. Io ho sempre pensato che molte persone chiaramente si fanno infastidire dagli argomenti a prescindere, non ne vogliono sentire parlare, e se dici qualche cosa che non gli piace ti dicono che sei sbagliato e via dicendo. Ma io sono convinto che la maggior parte delle persone in realtà siano molto più morbide. Il problema è che è difficile che queste persone te lo vengano a dire, perché tu normalmente sei circondato soltanto dalle voci che si arrabbiano e non sì, da quelli che invece apprezzano. No. Però io non sono per niente stupito.
Cioè no, ma poi essendo questo un podcast di informatica, tu saprai che nell'informatica ci sono delle credenze che sono anche più forti della religione. Vedi queste OS war fra linuxari e finestrai, che sono, oppure fra Mac e Windows, che sono delle cose assurde, quindi insomma
è tutto un altro tipo di nerdaggine. In fondo la religione è una roba è una nerdaggine da prima che esistesse la tecnologia, fondamentalmente.
Me la scrivi questa, perché poi...
No, che cazzo, scrivitela tu, ma che faccio tutto io? Ma sono un invitato al podcast o sono l'autore? Mi devo presentare da solo, devo spiegare da solo la mia carriera, poi ti scrivo pure le battute, non lo so.
E c'hai ragione. Allora, torniamo un po' sui binari e passiamo alla seconda domanda, ovvero parliamo un po' della tua formazione informatica. Innanzitutto, cosa ti ha portato a intraprendere quella strada in un certo periodo di tempo, perché ovviamente il contesto è importante, e poi in che direzione ti sei mosso?
Allora, io in realtà ho cominciato ad approcciarmi alla informatica semplicemente perché a 7 anni circa mi hanno messo davanti un Commodore 64 e io ho cominciato a fare i primi programmini in Basic a quell'età, e mi è piaciuta l'idea che dovevo istruire una macchina scrivendo delle righe di comando. E quindi per me era, chiaramente da bambino era un gioco. Poi, oltretutto, ho scoperto che col computer ci si poteva anche veramente giocare, quindi c'erano proprio i videogiochi. E poi, quando sono arrivato a una certa età, diciamo intorno agli 11-12 anni, ho scoperto che in realtà c'era anche la possibilità di farne un lavoro. Siccome ero molto bravo, siccome mi divertiva molto, siccome ero un bambino tendenzialmente piuttosto chiuso, piuttosto timido, quindi l'idea di stare chiuso davanti a un computer e realizzarmi senza necessariamente dover avere a che fare con troppa gente era una cosa che mi faceva sentire abbastanza al sicuro. E quindi niente, a un certo punto, cioè, mi sono iscritto alle superiori, ho fatto il tecnico industriale, ho studiato programmazione, nel frattempo non facevo altro che videogiocare. il mio obiettivo per il futuro era quello di diventare un giorno un programmatore di videogames, anche se non avevo mai iniziato veramente a studiare in quel senso, perché durante il periodo della scuola, siccome io studiando programmazione ho avuto la fortuna di essere già molto portato senza fare grossi sforzi, quindi io praticamente a scuola, cioè, i compiti per casa li facevo nel tragitto sull'autobus da scuola a casa e poi non facevo un cazzo, passavo tutto il pomeriggio a giocare ai videogiochi oppure a uscire con gli amici a giocare a pallone, a pallacanestro, cose così. Quindi il periodo della scuola mi ha messo molto a mio agio, perché è stato tutto talmente tanto comodo, io senza fare grossi sforzi avevo voti altissimi, ero il preferito dei miei professori di informatica e di sistemi, mi permettevo anche di fare cose ulteriori, cioè tipo al quarto superiore io già, mentre in programma avevamo la programmazione a oggetti, io stavo studiando la grafica del C++ e mi sono fatto una mia versione di Pac-Man, cioè proprio stavo facendo il cazzo che mi pareva, il mio comodo. Finita la scuola ho iniziato a lavorare in azienda, ho lavorato in azienda per 3 anni come consulente informatico, come programmatore, per poi scoprire da adulto che in realtà a me quel tipo di lavoro non mi piaceva, cioè mi piaceva molto la parte tecnologica, ma quel tipo di vita, il tipo di vita da ufficio, il tipo di vita da impiegato informatico era una cosa che in realtà non mi piaceva. Mi sono reso conto che io semplicemente mi sono ritrovato lì perché non ho mai fatto una scelta, non avevo mai fatto una scelta, come dire, ponderata, cioè io a 10 anni ho deciso ok, voglio stare attaccato a un computer nella vita e sono andato dritto. La prima volta che mi sono trovato una difficoltà grossa ho ragionato, ho detto forse non è proprio quello che voglio fare nella vita, o perlomeno non ci ho pensato bene. Quindi ho deciso di fermarmi un anno per prendermi un anno sabbatico quando avevo 21 anni, con l'idea che se avessi deciso di riprendere l'informatica, comunque avrei avuto 22 anni, 3 anni di esperienza, curriculum e cose, quindi ci sarei riuscito abbastanza tranquillamente. Però poi invece in quell'anno sabbatico è cambiato tutto quanto e ho preso tutta altra strada.
Perfetto, guarda, mi ritrovo praticamente all'80% con quello che hai detto, tranne il fatto che io i capelli li ho persi prima di te. E, questa cosa del ragazzino con la passione che poi la trasforma in un lavoro, ma poi ha capito che, mi ricorda mio fratello che voleva fare il ginecologo e poi gli hanno spiegato che il ginecologo guarda le vecchie. Ma detto questo, avevo preso degli appunti con scritto 13 anni, passione, vita, ginecologo, 80% capelli, proprio sai, quelle cose velocissime. Allora, mettiamo insieme le due cose.
Sì.
E ti chiedo, nella tua carriera attuale, quanto contano per te le competenze informatiche? Ovvero, quanto conta saperne qualcosa di oggetti o concetti più tecnologici di una penna per poi andare sull'informatica vera e propria?
Ma guarda, ci sono tanti aspetti che in realtà non vengono direttamente dalla mia formazione informatica, perché in realtà la mia formazione era, ti ho detto, principalmente puntata sulla programmazione, e io assolutamente non programmo più una riga, non scrivo una riga di codice da lontano 2003. Però quello che mi ha aiutato chiaramente è una grossa dimestichezza con la tecnologia software, quindi per quanto riguarda, sai, per esempio il mio lavoro di autore, io scrivo, però non uso Word, che è il programma di videoscrittura più utilizzato dagli impiegati. Utilizzo un software più complicato che è Scrivener, che è un software di scrittura che è come un compilatore a oggetti per la scrittura fondamentalmente. E poter interagire con questo strumento, con le sue varie funzioni molto complicate, viene sicuramente dal mio passato. Un'altra cosa che a me è chiaramente aiutato molto è avere un approccio con i computer molto, come dire, molto autoritario, nel senso che dai computer non mi faccio comandare a bacchetta come gran parte dei miei amici, mi ha permesso per esempio di sfruttare bene le varie tecnologie quando si è trattato, da quando ho iniziato a fare la mia carriera di comico, di autopromozione sul web, perché chiaramente oltre a saper utilizzare software, sai, di montaggio, di cose del genere, di editing audio e cose così, anche avere una certa dimestichezza su di come funziona un social network quando tu ragioni in funzione di un algoritmo, quindi sapere che esistono degli algoritmi che regolano la comunicazione pubblica sui social. Quindi se io quando ho iniziato a voler utilizzare i social network come strumento di promozione per il mio lavoro, mi sono messo a studiare la parte informatica di quei social, quindi sapere che ogni social ha una sua struttura, ha il suo utilizzo delle parole chiave, tutto quel tipo di forma mentis là, che non mi fa fermare a come si fermano gran parte dei miei colleghi, cioè mi apro un profilo, ci pubblico i miei video e poi incrociamo le dita che qualcuno li guardi. No, ragiono molto dal punto di vista tecnologico e anche dal punto di vista del marketing, che per quanto riguarda i social network sono i due mondi che si incrociano, cioè si incrocia la linguistica del marketing applicata alla tecnologia informatica. Tutta questa roba mi ha dato una grossa consapevolezza sugli strumenti, chiaramente, e in generale è stata una gran fortuna, mi ha fatto faticare molto meno nel raggiungere degli obiettivi che nel mio lavoro sono comunque importanti, specie se ti devi gestire da solo.
E in tutto questo, dopo mesi che te l'ho consigliato al Festival del Podcasting, RX di Isotope l'hai scaricato, l'hai usato?
No, non l'ho ancora mai scaricato, mai utilizzato, perché non ho mai avuto per ora la necessità, e soprattutto perché in realtà prima di questa quarantena stavo ragionando se mettere da parte alcune delle produzioni, sia video di podcast che stavo facendo, che ho fatto nel corso di questi anni. Poi in realtà all'inizio del lockdown ho un po' cambiato tutte quante le carte in tavola, e devo dire che io questi 2 mesi li ho passati soltanto in osservazione, quindi non ho ancora deciso bene cosa fare da grande.
Ho capito, benissimo. Senti, secondo te cosa è cambiato in meglio o in peggio nell'informatica da quando hai cambiato lavoro? Mi spiego meglio per farti capire. Io, diciamo, dal 2000 più o meno, ho visto un aumento spropositato delle interfacce al posto delle righe di comando, che insomma sono, diciamo, molto più semplici, e soprattutto un proliferare di aggeggi, non li potrei chiamare diversamente, che li attacchi e funzionano. Male, ma funzionano. Per te invece?
Allora, considerando che io non ho più niente a che fare con questo mondo, in realtà quello che ti posso dire io è giusto una sensazione, una percezione, che devo dire che mi ha fatto molto soffrire, pensando dal punto di vista degli informatici che devono fare le cose oggi, perché soprattutto con l'arrivo degli smartphone, che sono dei piccoli computer con un piccolo sistema operativo che devono funzionare a prova di idiota, e devono funzionare. Io so, avendo lavorato nel campo della programmazione ed avendo lavorato in un periodo in cui si iniziavano a implementare le prime interfacce web, cioè il periodo in cui io ho iniziato a lavorare, il periodo in cui io mi sono diplomato, era il periodo in cui iniziavano a introdurre nell'informatica l'utilizzo di internet e quindi il concetto di client, server, di interfaccia web, cioè i siti internet per le aziende, l'e-commerce. Quelle erano delle cose che erano ancora dei prototipi quando io studiavo, e mi ricordo che da programmatore una delle parti che mi faceva soffrire di più in assoluto era dover costruire delle interfacce a prova di imbecille.
Ecco.
Ora, considerando che comunque quando io ragionavo scrivendo le interfacce a prova di imbecille, si parlava di un certo tipo di imbecille, comunque era un imbecille abbastanza qualificato. Adesso, perché comunque, io per farti un esempio, io una delle ultime commesse a cui ho lavorato era l'interfaccia di MoneyGram per BancoPosta, l'interfaccia di trasferimento di soldi all'estero che avevano gli sportellisti delle poste. E gli sportellisti delle poste, per quanto erano chiaramente impiegati, mediamente anziani, insomma, di un'età avanzata, però era gente che lavorava avendo una formazione, quindi comunque un minimo erano delle persone che anche nel momento in cui gli fosse arrivata l'interfaccia nuova sull'applicativo delle poste, degli uffici, gli arrivava questa interfaccia nuova, avevano una figura di riferimento che passava lì 4-5 ore a fargli una formazione, a spiegargli e in qualche modo a dargli degli strumenti. Se io adesso penso che avessi per lavoro il dovere di, non lo so, scrivere un'app per fare un qualche tipo di servizio e quest'app finisce in mano a una signora di 90 anni e quella signora comunque deve essere in grado di usarla, io penso che strozzerei gli animali che incontro per strada dallo stress. Questa è l'unica cosa che io riesco a percepire di come deve essere cambiato il mondo dell'informatica dal punto di vista degli informatici, e non vi invidio per un cazzo, amici, sappiatelo.
Ma guarda, secondo me basterebbe, non lo so, dare la scossa appena lo smartphone si accorge che sei un cretino, però vabbè, insomma, purtroppo mi sa che è un tantinello illegale.
Ma più che altro, purtroppo, dei sistemi punitivi non credo che venderebbero molto.
Ma tu non glielo devi dire che sono punitivi, però vabbè, insomma, dai. Cioè, il fine deve essere legale malvagio, diceva un amico mio. E prima o poi succederà, secondo me. Perché le macchine inizieranno a ragionare da sole. Frammenti di codice che si mettono insieme. Ok, questa è visionaria come cosa, però...
Guarda, secondo me servirebbe un team force, una task force di informatici che iniziano proprio ad hackerare qualsiasi cosa abbia due righe di codice. Però chi li gestisce non deve essere un informatico, perché le vendette devono esserci nei confronti degli utenti, ma non devono essere studiate da un informatico, perché un informatico ha troppo livore in corpo per essere lucido. Devono essere gestiti da una persona che comprende la loro voglia di vendetta sul mondo, ma li contiene per fare in modo che questa cosa non venga sputtanata, altrimenti ci passiamo i guai.
Guarda, ci inizio a pensare, noi stiamo sviluppando un e-commerce B2B adesso che, insomma, io ho fatto il progetto iniziale, poi arriva il project manager, l'altro capo, che fa no, ma questo più così, questo più con lì, se no quando clicca andate a morire tutti, adesso se la stanno vedendo loro. Allora, due minuti contati su una cosa che volevo più che altro dirti. Allora, io ho recuperato in differita tutta una serie di puntate di Tutti a Casa. Quella che mi ha colpito di più è stata la puntata del 29 marzo.
Mm-hmm.
Ecco, non devo nemmeno dirti qual era, perché...
Perché ti ha colpito di più, però.
Allora, appena lui, senza fare nomi, ha iniziato a parlare, io ho guardato la tua faccia, io davvero, io stimo il tuo autocontrollo, io vorrei avere il tuo autocontrollo. Perché quando, cioè, appunto, io da informatico ho a che fare con gli utonti, che a volte so pure peggio, però in quel caso era da sbroccare, era proprio da sbroccare. Io,
allora, lo vogliamo dire cosa è successo, che magari qualcuno sta ascoltando e non sa di che stiamo parlando, o lo dai per scontato che lo sanno tutti?
In due lo sanno, però vabbè, dai, 30 secondi spieghiamo un po'.
Allora, praticamente Tutti a Casa è questo programma che abbiamo fatto durante il periodo della quarantena insieme a un gruppo di altri comici. L'idea di base è stata di Francesco Lancia e Francesco De Carlo, e poi è diventata una sorta di panel che alternava due momenti: un momento in cui si parlava di cose serie con ospiti dall'esterno e poi un momento di cazzeggio tra noi comici. In una di queste puntate, e non mi ricordo a che titolo, è stato invitato un sacerdote italiano che però vive, se non ricordo male, a Nottingham, comunque insomma che vive nel Regno Unito. E non mi ricordo bene di che cosa si parlava, però chiaramente ha detto delle cose.
Ah, un prete avrà parlato di economia, non lo so, di scienza.
Guarda, no, non mi ricordo esattamente qual era il topic della puntata reale. Però, ecco, diciamo che io sono stato invitato dai miei amici comici a non trattarlo male.
Ecco.
E il punto è che io, da una parte, non è che mi metto a trattare male qualsiasi prete, perché, come dico io, i preti sono come gli impiegati di banca. Se la banca ha fatto una truffa ai suoi azionisti, non è l'impiegato allo sportello il responsabile. Quindi non è con lui che ti devi incazzare.
Sottoscrivo in toto.
Però diciamo che c'è sempre questa C'è sempre questo atteggiamento quando si invita un prelato, quando si parla di religione con i preti soprattutto, a lasciarli un po' dire quello che vogliono e lasciarli recitare le loro filastrocche sulle cose, senza muovergli un contraddittorio vero, come si farebbe con qualsiasi altra persona, per un qualche tipo di timore che molta gente ha, come dire, ormai ce l'hai quasi addosso senza che nemmeno te ne accorgi. Cioè, un prete dice una cosa, tu gli fai una domanda, lui ti risponde con una supercazzola e tu non muovi un muscolo della faccia, lasci stare. Io questa cosa chiaramente non la faccio, ma non la faccio perché non la trovo giusta. Poi io sono molto abituato a, quando parlo di queste cose, a parlarne, sai, nei miei spettacoli da solo, e lo faccio in maniera comica, quindi anche chiaramente molto esagerata, anche chiaramente molto colorita dal punto di vista del linguaggio. Però se io mi metto nella posizione di dialogare con una persona, è chiaro che lo posso fare anche in modi civili. Certo. Quello che a me fa molto arrabbiare è quando, come in quel caso, siccome i preti non sono abituati a parlare alla pari, non sono abituati, perché un prete è abituato a sentirsi fare delle domande, è abituato a rispondere con le formule assolute che vogliono dire tutto, non vogliono dire niente, e sa che quasi nessuno gli farà mai la seconda domanda. Questa è una cosa che a me fa molto innervosire, e quindi in quella puntata ci ho avuto anche dei problemi a mantenere quell'autocontrollo che tu in realtà stimi, perché poi a me non mi frega un cazzo di litigare col prete, chi se ne frega, però mi frega che quello che ci diciamo arrivi a un punto. Cioè, mi ricordo il passaggio in cui io ho chiesto a lui: ma secondo lei non sarebbe il caso che la Chiesa, per dire, in questo momento che è molto difficile per lo Stato italiano, rinunciasse al suo miliardo di euro che gli arriva dall'8 per mille ogni anno dallo Stato italiano, sottraendolo alle tasse, no? Mm-hmm. E lui ha risposto: beh sì, però quello di cui dobbiamo parlare è che con questi soldi la Chiesa ci fa un sacco di opere di bene. Io lì avrei voluto molto mettermi a punto leggero, però sapevo che non avrei potuto farlo a lungo. Però è vero che quei soldi vengono utilizzati in parte per delle opere di bene, però la parte che viene utilizzata per le opere di bene di quei soldi è una piccola percentuale, e non lo dico io, lo dice la CEI, i vescovi. Cioè, certo. Gran parte di quei soldi, lo dice la CEI quando fa il suo rendiconto, vengono utilizzati per il sostentamento del clero. E sostentamento del clero vuol dire tante cose, tra cui pagare tutte le spese che ha una chiesa per far sì che la gente possa andare a messa gratis. Per quale motivo i musei si pagano e in chiesa ci vai gratis? Perché tutte le spese che ha una chiesa le paga lo Stato attraverso questi giri di soldi qua. Quindi lì io mi sarei messo a discutere: ok, secondo la CEI i soldi che vengono all'8 per mille vengono utilizzati 60% per questo, 30% per questo, 20% per quest'altro. Facciamo che quest'anno magari i soldi della Chiesa, che sono il 50%, ve li pagate da soli e noi quei soldi ci lasciate. Quindi almeno, capito, di quel miliardo di euro, mezzo miliardo ce lo lasciate, l'altro mezzo che serve per i poveri, per l'Africa e per tutte le altre cose ve lo prendete. Però il fatto di non poter fare queste obiezioni, perché sennò poi lui lo mette in difficoltà, e a me mi hanno chiesto di non metterli in difficoltà, è la cosa che a me mi fa incazzare tantissimo. E questo è il modo con cui si conducono queste discussioni con certa gente, ed è quello che a me mi fa sbroccare. Il fatto che poi la gente creda in Dio, sti cazzi, cioè, se uno credesse in Dio come hobby andrebbe pure bene. Però se mi metti davanti a un prete e parliamo dei soldi, e il prete a un certo punto può non essere in difficoltà, ma allora vaffanculo.
Beh, come quando metti Trecchiani e Lucassiani contro, insomma, c'è, cioè, comunque, cioè, il rapporto è quello. A un certo punto io dico: no, Darth Vader è il migliore di tutti, tu mi dici: no, i Borg, e vabbè, finisce così, cioè, ognuno ha le sue ragioni. ma ci sono delle parti che hanno più ragione di altre. Non andiamo troppo in là perché parliamo di informatica. Io ti ringrazio tantissimo per la risposta, perché davvero avevo bisogno di un chiarimento su quell'episodio. E siamo in chiusura, passiamo quindi alle flash questions, ovvero domande alle quali bisogna rispondere di pancia, per gusto personale, senza pensarci. E sono 10 e ti puoi giocare solo un jolly, ovvero una la puoi argomentare. Dato che c'è Biascica che mi sta preparando l'ultima domanda, ti devo chiedere, tu sei eterosessuale o retrosessuale? Scusami, chiedo.
Allora, non rispondo a questa domanda se l'alternativa eterosessuale è retrosessuale, non mi piace come gioco di parole, quindi o me la formuli in una maniera migliore oppure ti rispondo che sono come mi gira sessuale.
Allora, se mi dici che sei come ti gira sessuale, allora so già cosa chiedere tranquillamente. Era semplicemente perché mi hanno chiesto di fare la citazione a Biascica e la dovevo fare.
Ma sì, ma figurati.
Questo è tutto. Allora, andiamo. Quando sei pronto, bisogna rispondere di getto, quindi quando sei pronto io parto.
Sono pronto.
Allora, Windows, Mac o Linux?
Linux.
iOS o Android?
Android.
PC fisso o portatile?
Portatile.
Mouse o trackpad?
Mouse.
Terminale o interfaccia?
Interfaccia.
Software dei big o alternativa open source?
Alternativa open source tutta la vita.
Intel o AMD?
Non sono molto ferrato, però ti direi AMD.
Nvidia o AMD?
Nvidia.
Chrome, Firefox, Edge o Opera?
Chrome. Purtroppo Chrome.
Non ti sei giocato il jolly fino ad ora, non te lo giocherai nemmeno sull'ultima. Tette o culo?
Mi gioco il jolly.
Vai.
Allora, secondo me ragionare in termini di tette o culo dopo la terza media è da stupidi. Perché per quanto sì, per carità, una preferenza di media ce la deve avere. Però queste sono cose fondamentali della vita e vanno approfondite, quindi anche nel modo in cui noi ne parliamo, io ci tengo a questa cosa, perché io lo so che uno ne parla così in maniera leggera, però da comico satirico ti dico che se uno ne parla in maniera leggera delle cose, ma poi non lo sa, non ne sa parlare in maniera approfondita, non approfondisce mai nemmeno il pensiero. E questa cosa è importante, perché io da ragazzino ho sempre detto: a me mi piacciono di più le tette. È vero. E continuo a dire che comunque quella rimane sempre una delle cose, uno dei miei fari proprio nella vita. Ma a un certo punto nella mia vita ho cominciato a chiedermi: ma perché mi piacciono così tanto le tette? E soprattutto perché io sono stato fidanzato con due ragazze che in realtà non c'erano neanche queste tette o enormi o bellissime, ma avevano invece dei fianchi e un culo abbastanza pronunciato. Che cos'è che non va? Cioè, perché io nella mia testa penso tette e poi in realtà mi attirano molto i culi? Perché bisogna capire bene che cos'è che veramente ti piace, e per capirlo ci devi passare il tempo a pensarci. Sai io cosa ho capito alla veneranda età? Cioè, mo c'ho 37 anni, ma l'ho capito da un bel po'. Mm-hmm. Che cos'è che veramente mi piace? Il movimento. Quindi a me dipende da come si muovono quelle tette o quel culo. E questa cosa a me mi ha proprio illuminato il cervello. È stato un jolly molto importante da giocarmi, ma penso che queste sono le cose da approfondire nella vita. Non Linux, Mac o il cazzo che te se frega.
Allora, io questa domanda
Ho detto il cazzo che te se frega, perché non la voglio nominare nemmeno quella sta robaccia, cioè Linux e Mac, e poi c'è quello schifo là che... Vabbè, comunque, ci siamo capiti.
Allora, io questa domanda l'ho fatta apposta per ultimo, perché dopo aver visto un tuo pezzo dove praticamente ne parli per 6-7 minuti, credo, e dopo che sul gruppo chiuso di Vita da Informatici diciamo che ci sono stati dei modi di affrontare la faccenda un tantinello sempliciotti, avevo bisogno di un vate che ci illuminasse su questa faccenda.
Sì, no, raga, cioè io ve lo dico proprio spassionatamente, cioè, voglio bene gli informatici e tutto, però se nella vita... Cioè, uno si dice: qual è la mia più grande passione? L'informatica. Ok, quanto tempo hai dedicato all'informatica rispetto all'approfondimento della fregna? Se la proporzione è informatica 70 Fregna 30, regà, non ci siamo. NCS proprio.
E diciamo che si applica anche alle informatiche o ad altre forme.
Ah sì, sì, poi io dico Fregna come convenzione, nel senso, la Fregna è, immaginate Fregna come la cosa che vi eccita, quindi
esatto.
Per un maschio etero la Fregna è la Fregna. La Fregna di un gay è il cazzo o il cu, cioè la Fregna di Nolfi è Padre Pio, queste cose qui. Ognuno pensi alla, quando io dico Fregna voi pensate alla cosa che vi eccita, ecco.
Oddio. Aspetta, scusa.
Mi chiedi scusa perché stai a ridere.
Eh sì, vabbè, allora no, perché non so se questa me la passano, però vabbè dai, ci proviamo, la devo, sì. prima di montare mando tutto ai moderatori, perché qua, quindi ciao Elisa, ciao Paolo, e direi che siamo in chiusura, e la chiusura si fa con l'angolo marchettone. Daniele, dove ti possiamo trovare sul web e nella vita reale?
Nella vita reale o venite a casa mia per scopà, oppure in questo periodo mi sa che proprio non so darvi altre risposte, perché per lo spettacolo dal vivo i problemi sono assai grossi. Non sappiamo se riprenderemo a fare spettacolo da qui a breve, anche se secondo decreto si prevede che i teatri possano riaprire a metà giugno, che si possano fare eventi dal vivo, ma in realtà le condizioni con le quali giustamente si dovrebbero fare pregiudicano gran parte delle possibilità, perché molti teatri, molti club che vivono non soltanto di sbigliettamento ma anche di somministrazione di cibo, bevande eccetera, non potranno riaprire, quindi moltissimi dei miei luoghi di lavoro non potranno ancora riaprire, e quindi fino a quel momento chissà. Per nel frattempo ci sta YouTube, ci sta i podcast su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, anche quelli su YouTube, il social su cui sono un pochino più presente è Instagram, anche se in realtà sono poco presente anche lì, perché non è che ci abbia questo rapporto proprio tantissimo amichevole con i social, e basta. Poi forse aprirò un canale Twitch per giocare online, anche se è una cosa che non mi diverte tantissimo giocare online, però in questo momento in cui non ho molto più tempo libero mi inventerò delle altre cose. Se poi volete raccogliere quell'invito originale, cioè venire a casa mia e scopà, scrivetemi alla mail info@danielefabbri.net e capiamo.
Perfetto, e invitandovi infine a guardare, specialmente voi cari amici informatici, non tanto i cugini perché tanto insomma sono dei moderati rispetto a noi, vi invito a guardare l'ultimo video che Daniele ha realizzato per Comedy Central, ovvero il tutorial su come imprecare, che è qualcosa di fenomenale che vi aiuterà tantissimo, specialmente in sala server, devo
tra
dire.
Lo dico qui, proprio che siamo internosse fra amici, l'hanno montato proprio male quel video. Io avevo girato e stilato uno script di montaggio molto differente. Diciamo che anche noi comici ci abbiamo un sacco di problemi con un certo tipo di utonti, come li chiamate.
E direi che si può fare un Patreon per avere la director's cut, che dici?
se non fosse che forse mi denunciano quelli di comedy, guarda. Però magari un giorno lo rigiro ex novo, fatto meglio. Vabbè, dai, questa è...
Io l'idea te l'ho data, quindi stiamo detto, pari
ve l'ho detto
tra
di voi, non, ve l'ho detto così, non fate finta che non ve la...
No, noi non sappiamo niente, che hai detto qualcosa tu? No, io non esatto. Ho sentito. Poi esatto. vengo da una terra dove noi non abbiamo sentito niente, non sappiamo niente, quindi guarda, puoi stare tranquillissimo. Quindi, signori, noi vi ringraziamo, ci vediamo, ci sentiamo più che altro la settimana prossima con un ospite che non vi aspettereste mai. Ciao ragazzi, alla prossima!
Ciao!
Collateral IT. Interviste ai nostri infiltrati fra la gente normale.